Ciao, sono Francesca Milano. Scusa se interrompo il tuo ascolto. Volevo dirti che ogni mattina puoi ascoltare Coffee News, il podcast di Cora News in cui in ogni puntata approfondiamo una notizia che può aiutarci a capire meglio l'attualità. Puoi ascoltarlo ora sulle principali piattaforme audio gratuite. Coffee News è promosso da Allianz.
I know I'm probably just being so dramatic and annoying, but this is my first job, like my first 9-to-5 job after college, and I'm in person, and I'm commuting in the city, and it takes me fucking forever to get there. There's no way I'm gonna be able to afford living in the city.
Quella che state ascoltando è una ragazza americana che su TikTok racconta di come il suo primo lavoro le stia togliendo in realtà moltissimo tempo a causa degli spostamenti e non solo. Non ho tempo per fare niente, dice sconsolata di fronte alla telecamera del suo cellulare. Dopo aver spiegato che ogni mattina deve prendere il treno delle 7:30 per andare al lavoro e non torna mai a casa prima delle 18:15. In pratica dice che non ha tempo per niente e appena arriva a casa non ha la forza di fare altro che farsi una doccia, cenare e andare a dormire. Ovviamente questo post ha suscitato molte reazioni, per lo più di scherno. Cose tipo, ecco i nuovi laureati che non vogliono lavorare, ecco questi giovani non vogliono fare sacrifici, eccetera. Le stesse cose che si ascolterebbero o si leggerebbero anche dalle nostre parti. Ma secondo Jemima Kelly, del Financial Times, questa ragazza ha invece centrato un punto fondamentale. Perché, ha scritto, questa ragazza non dovrebbe prendere sul serio la sua felicità e la qualità della sua vita? Perché dobbiamo continuare a glorificare la routine quotidiana come se fosse un mondo intrinsecamente degno e virtuoso da vivere? Oggi a Fuori da Qui partiamo da questa storia per parlare di lavoro. Cercheremo di capire come è cambiata nel tempo la nostra relazione con il lavoro, cosa pensano del lavoro le generazioni più giovani, come si parla di lavoro oggi. Andremo poi a vedere cosa sta succedendo al riguardo in Francia e Algeria e chiuderemo con un consiglio di ascolto, questa volta di un podcast che affronta proprio il tema del mondo del lavoro contemporaneo. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Nel suo articolo sul Financial Times, Jemima Kelly scrive che ciò che è nuovo e significativo nella storia da cui siamo partiti, quella della ragazza che si lamenta di non avere tempo in pratica per vivere, è la misura in cui gli Zoomers, cioè la generazione Z, quella nata tra il 1996 e il 2012, siano preoccupati per la propria salute mentale. E hanno ragione, perché la depressione e l'ansia tra adolescenti e giovanissimi sono salite alle stelle. Ma non c'è solo quello.
I think the reason that I want to sort of point and to bring together these different types of work, these sort of disparate types of work into one.
Questa che sentite parlare è Sara Jaffe. È una giornalista, ha scritto moltissimo di lavoro per i principali quotidiani e magazine americani. Un suo libro è stato pubblicato un anno fa in Italia da Minimum Fax. Si intitola Il lavoro non ti ama o di come la devozione per il nostro lavoro ci rende esausti, sfruttati e soli. Una delle tesi del libro è che in tanti posti di lavoro viene richiesta una sorta di felicità essere lì, proprio in quel posto a lavorare. Una felicità falsa, finta. Perché in realtà le condizioni di lavoro sono ancora troppo spesso quelle di molti anni fa. Gli stipendi sono bassi, il trattamento da parte dei capi o dei responsabili è spesso degradante nei confronti dei lavoratori. Luoghi di lavoro quindi in cui bisogna essere felici, ma nei quali si vedono ancora logiche sessiste, maciste, predatorie. e soprattutto con stipendi da fame, a fronte di orari di lavoro sempre più lunghi, a fronte di una vita che sembra dedita solo al lavoro. In un'intervista su Jacobin, Sara Jaffe ha raccontato la sua storia. Ha detto che ha sempre cercato di trovare un lavoro che le piacesse e che all'inizio pensava: ho finito l'università, faccio la specializzazione, poi trovo un bel lavoro e vivo una bella vita. Ma ovviamente non funziona proprio così. Jaffe ha raccontato che dopo l'università ha lavorato in un ristorante e il suo datore di lavoro si aspettava che ogni giorno si presentasse con un sorriso, anche se, racconta lei, prendevo $2.13 all'ora, che è tuttora il salario minimo per chi lavora nel terziario negli Stati Uniti, ed erano 20 anni fa. Avevo l'idea meravigliosamente errata che se fossi tornata all'università e avessi preso un'altra laurea avrei risolto il problema e trovato un lavoro che amavo. Ma l'unica cosa che ho ottenuto, racconta, è prendere giusto qualche soldo in più di quando faceva la cameriera. Poi ha fatto i suoi primi 2 anni da giornalista e racconta che tutti si aspettavano che fossi grata di prendere una miseria. Il giornalismo, racconta, è un lavoro importante, socialmente necessario. È sicuramente più tollerabile che lavorare al ristorante, ma la paga era più o meno la stessa. Ero felice di fare la giornalista, amo quello che faccio, ha raccontato, è anche l'incipit del mio libro, ma è comunque lavoro, merita di essere pagato dignitosamente e in molti casi le condizioni lavorative sono terribili. Molti dei lavoratori e delle lavoratrici che si stavano organizzando, con cui Sara Jaffe ha parlato, erano state prese da versioni diverse della stessa menzogna. Qui siamo tutti una famiglia, non vi serve un sindacato, va tutto bene, potete venire da noi ogni volta che avete un problema. Non possiamo permetterci di darvi un aumento quest'anno, ma vi apprezziamo sul serio. Puoi lamentarti se vuoi, ma ci sono 30 persone là fuori che ucciderebbero per il tuo posto. Ecco, in quanti abbiamo sentito queste frasi? Sono storie costanti, che si ripetono, sempre uguali. Così, ha raccontato Jaffe, ho iniziato a pensare a come siamo arrivati a questo punto e a quanti cambiamenti ci sono stati rispetto a come la gente lavorava 40, 50, 60, 100 anni fa. Le parole di Sara Jaffe che abbiamo utilizzato sono state prese da un'intervista che ha rilasciato a Francesca Coin, sociologa e autrice di un libro molto importante uscito per Einaudi e intitolato Le grandi dimissioni. E oggi Francesca Coin è qui con noi. Benvenuta Francesca.
Buongiorno a tutti.
Allora Francesca, noi siamo partiti da una storia di una giovane ragazza americana della generazione Z che in un video su TikTok si lamenta del poco tempo che le rimane da vivere a causa non solo degli orari di lavoro ma anche di tutti gli spostamenti che deve fare per andare al lavoro. Partirai quindi da qui. Qual è il sentimento, la relazione dei giovani, dei più giovani della generazione Z con il lavoro sulla base di quelle che sono le tue ricerche?
Dunque è uscita di recente un rapporto di Ernst & Young, la società di consulenza, che parlava proprio del rapporto della generazione Z con il lavoro ed era interessante perché ci offriva degli elementi per raccontare la generazione Z in modo diverso. Quello che è stato detto negli ultimi mesi, a volte in modo un po' contraddittorio, è che la generazione Z non vuole lavorare o difende i suoi diritti più delle generazioni precedenti. In verità questo rapporto ci racconta una generazione molto in difficoltà, nel senso che si affaccia al mondo del lavoro in un'epoca di crisi segnata dalla pandemia, dalla guerra, dall'inflazione, e la cui preoccupazione principale è sostanzialmente arrivare a fine mese. Sono i soldi, dice questo rapporto. Perché a differenza delle generazioni precedenti, ed è qui la cosa secondo me interessante, la generazione Z lavora molto, contrariamente a quello che viene detto. La generazione X, la mia per esempio, si è affacciata in un mondo del lavoro in cui era ancora normale avere un lavoro al quale essere fedele ed attenere eventualmente per tutta la vita. I millennials si sono affacciati nel mondo del lavoro con la gig economy, quindi i lavoretti. E la generazione Z è protagonista di un fenomeno che si chiama moonlighting, cioè affiancare tanti lavori, mettere tanti lavori insieme per avere i soldi sufficienti per arrivare a fine mese. E quindi questo rapporto, in modo un po' controintuitivo, dice che la generazione Z lavora tanto per sopravvivere, ma questo tanto non è mai sufficiente. Infatti la generazione Z è molto più angosciata del futuro rispetto a quello che eravamo magari noi alla loro età, perché cresce e lavora in un momento molto più problematico. Ecco, questo toglie magari un po' di riporta un po' con i piedi per terra anche una rappresentazione della generazione Z che alle volte è un pochino così sensazionalistica, però la realtà è un po' più così, un po' più cupa forse.
A proposito di turnover, no? Quindi di tanti lavori, di cambiamenti di lavori, nel tuo libro tu parli appunto di questo fenomeno di cui si è parlato molto anche qua in Italia, a partire diciamo da quel fenomeno che negli Stati Uniti dove si è osservato per la prima volta. Ti vorrei chiedere se ci puoi attualizzare un po' quel tema a oggi, a che punto siamo, perché su molti giornali si è letto che è finito il tempo delle grandi dimissioni.
Ma dunque, di solito i giornali guardano i dati americani e i dati americani dopo 2 anni in effetti vedono il numero delle dimissioni volontarie tornare ai livelli pre-pandemici. C'è da specificare, secondo me, che questo è accaduto dopo 10 consecutivi rialzi dei tassi di interesse. Lo dico, anche se qui si entrerebbe un po' nel tecnico, perché uno dei modi con cui sono state contrastate le dimissioni volontarie è proprio quello di raffreddare l'economia per ridurre un po' il potere negoziale che hanno avuto i lavoratori, in particolare quelli poveri, negli Stati Uniti negli ultimi 2 anni. Diciamo tuttavia che se noi consideriamo le dimissioni come uno dei sintomi della disaffezione al lavoro o della sfiducia nelle capacità del lavoro di emancipare, di portare ricchezza o anche banalmente sopravvivenza, allora vediamo che questa disaffezione persiste. Persiste in altre forme. Negli Stati Uniti abbiamo visto negli ultimi tempi anche le forti mobilitazioni in diversi settori, dal terziario all'automotive. In Italia, in realtà, nel primo trimestre del 2023 le dimissioni più o meno restano stabili sulle 500.000 al trimestre, che quindi suggerisce che in Italia, in cui comunque il contesto è diverso perché la disoccupazione è molto più elevata rispetto a quanto lo sia stata negli Stati Uniti negli ultimi 2 anni, il numero di dimissioni è ancora fortemente superiore ai licenziamenti, dimissioni volontarie, e più o meno stabile intorno ai 2 milioni, poco meno di 2 milioni nel 21, poco più di 2 milioni nel 2022, e più o meno, insomma, in questi mesi del 2023 sembra che il livello sia più o meno lo stesso. Secondo me il tema è una disaffezione al lavoro dovuto proprio al fatto che la contropartita che il lavoro dà e che la precarietà che il lavoro sottende non giustifica più la necessità di tenersi il lavoro stretto a tutti i costi, perché banalmente quello che il lavoro restituisce, anche se ce lo teniamo stretto a tutti i costi, spesso sono paghe troppo basse e i livelli di stress troppo elevati.
La discriminante è sempre comunque lo stipendio, il salario, diciamo?
Diciamo che il salario è ciò che dovrebbe sopperire o comunque compensare i sacrifici che le persone fanno al lavoro. Quindi noi consideriamo la contropartita salariale al seguito di tutta una serie di altri fattori che le persone al lavoro incontrano. E quindi, a seconda del settore che andiamo a guardare, purtroppo troppo spesso organici bassi, livelli anche di vessazione francamente straordinari, se andiamo a pensare per esempio alla logistica o alla grande distribuzione, discriminazioni al lavoro, l'impossibilità di controllare i turni, che è qualcosa di cui non si parla abbastanza, una reperibilità gratuita quasi permanente in alcuni settori, no? Quindi il bisogno di essere sempre disponibili perché i turni cambiano all'ultimo momento, oppure turni spezzati che iniziano presto la mattina, finiscono tardi la sera, impediscono di avere una vita o un secondo lavoro. Tutti questi fattori ci obbligano a considerare tante sfere del lavoro, e quando arriviamo al salario, quel salario è insufficiente per compensare tutti questi sacrifici. Quindi non è l'unica variabile il salario, però è quella determinante, perché alla fine anche un lavoro senza senso, un lavoro che non piace, può avere senso se viene pagato dignitosamente o adeguatamente, ma se nemmeno la paga è sufficiente, allora non c'è più ragione per restare. Questo spesso è il ragionamento che fanno le persone.
Certo, ti vorrei chiedere una cosa a proposito di un altro mito da sfatare, probabilmente, penso. Cioè, una persona si dimette e poi cosa succede? trova un altro lavoro, perché abbiamo visto moltissimi articoli, no, di persone, soprattutto negli Stati Uniti, che si dimettono e cominciano a girare il mondo in barca, eccetera. Ovviamente stiamo parlando di un altro tipo di fenomeno, penso.
Sì, stiamo parlando appunto di dimissioni e non della possibilità di vivere di rendita. Lo dico perché in effetti i giornali hanno parlato delle due cose come fossero sinonime. In realtà appunto non lo sono, perché la possibilità di vivere senza lavorare pertiene comunque a un immaginario che buona parte dei lavoratori contemporanei non si possono permettere. Quindi ciò che avviene quando si lascia, in un caso su due, è che i dati ci dicono che una volta su due circa, dopo tre mesi, chi lascia non ha ancora trovato un altro lavoro, però in generale chi lascia cerca un altro lavoro. In Italia appunto in un caso su due, dopo tre mesi, questa ricerca è senza successo. Tuttavia possiamo dire che sempre appunto chi lascia cerca un altro modo per sopravvivere a condizioni migliori rispetto a quelle che venivano offerte dal lavoro che facevano in precedenza. Quindi alla fine è vero che le grandi dimissioni sono una sorta di grande reshuffling, come è stato detto, però la cosa fondamentale è appunto quella che dicevo prima, cioè la crisi della fedeltà, il fatto che per una volta l'idea di sacrificarsi e di tenere quel lavoro a tutti i costi è stata superata. Adesso appunto il tentativo è quello di migliorare la propria condizione e spesso appunto c'è una sorta di sfiducia rispetto al fatto che certi luoghi di lavoro possano consentire un miglioramento della propria condizione.
Senti, tornerei un attimo alla questione della generazione Z. Tu prima hai citato le grandi proteste, ad esempio nel settore automotive statunitense, che tra l'altro sono arrivati a risultati anche importanti proprio di recente. Però lì, come è stato sottolineato da molta stampa americana, non solo quella di sinistra, diciamo, ha pesato molto comunque il lavoro fatto dalla UAW, cioè dal grande sindacato praticamente dei lavoratori dell'automotive statunitense. Che rapporto hanno i giovanissimi con il sindacato? Che tipo di relazione c'è? Posto la frammentarietà del loro lavoro e quindi la difficoltà anche in alcuni casi probabilmente di poter partecipare, diciamo, o di poter utilizzare i servizi di un sindacato.
Ma questo secondo me dipende molto da paese a paese. Se pensiamo agli Stati Uniti e pensiamo anche a contesti diversi rispetto all'automotive, penso a Starbucks, ai servizi, qui vediamo che la determinazione delle giovani generazioni è stata straordinaria, perché anche nei casi in cui forme di organizzazione difficilissime, come appunto quella nel settore della ristorazione, ma o contesti difficili come Amazon, per esempio, in cui c'erano pratiche e ci sono pratiche antisindacali molto forti, in questi casi i più giovani e la loro determinazione hanno fatto la differenza. E questo è un dato da tenere presente, forse, perché nonostante appunto le forme di organizzazione siano molto difficili in quest'epoca, è vero che pagano o comunque sono possibili in casi come questi. Però qui parliamo appunto degli Stati Uniti, in cui anche un certo tipo di sindacato indipendente ha avuto comunque delle esperienze straordinarie, direi, negli ultimi 20 anni. In paesi europei in cui il sindacato ha avuto un'altra storia, in cui comunque il sindacato è ancora un'istituzione per certi versi, abbiamo visto un po' un processo diverso, cioè di svuotamento, se vogliamo, della sua forza, nonostante persone bravissime che vi lavorano all'interno e nonostante appunto insomma tutta una serie di fattori che vanno dalla cooptazione alle pratiche antisindacali. Quindi in paesi come l'Europa o addirittura in paesi come l'Italia il fattore generazionale è determinante, perché sentiamo dire appunto molto spesso, purtroppo la base di riferimento anche dei sindacati confederali in Italia è più nella parte più anziana della popolazione che in quella più giovane, e qui l'auto-organizzazione e i sindacati indipendenti sono esperienze un po' più rare. L'abbiamo visto nei riders anche qui con grandissima efficacia, oppure vediamo nel caso appunto della logistica sindacati, forme di organizzazione di lavoratori razzializzati molto determinati. Però appunto il sindacato indipendente e le nuove generazioni, il ruolo delle nuove generazioni al suo interno mi sembra più una questione statunitense, ecco, quanto è efficace quantomeno.
Ti faccio l'ultima domanda. A tuo modo di vedere, visto che abbiamo parlato anche un po' di mistificazioni, come si parla sui media di lavoro e come bisognerebbe parlarne? O chi bisognerebbe farne parlare?
Ma dunque io Ricordo sempre una battuta che fece Sandro Giglioli, attualmente direttore di Radio Popolare, sui giornali. E lui disse: un tempo c'era Luciano Gallino e adesso molto spesso appunto ci sono imprenditori, industriali, eccetera. E questo è un po' il tema, perché purtroppo di lavoro sui giornali si parla in alcuni modi convergenti tra loro, cioè c'è sempre un punto di vista datoriale, sovrarappresentato direi. Quando parlano lavoratrici o lavoratori, o parlano di quanto amano fare sacrifici, anche se sono compensati molto poco, perché hanno una grandissima etica del lavoro, che abbiamo visto giovani che amano fare i riders, oppure insomma chi ama andare in treno per 4-8 ore al giorno per fare il pendolare da Napoli, insomma, a Milano. Se abbiamo visto storie assurde. Oppure ci sono casi individuali di vittimismo, però di fatto di vittimismo, insomma di sofferenza, classici casi strappalacrime. Però invece dare parola al lavoro organizzato, dare parola al lavoro è qualcosa che vediamo molto poco, troppo poco, e questo invece sarebbe indispensabile, perché altrimenti continuiamo a leggere sui giornali che il problema è che i giovani non hanno voglia di lavorare. Invece dovremmo dire che mancano politiche industriali da 30 anni, mancano investimenti in ricerca e sviluppo, e anche dove le persone non lavorano è perché spesso manca il lavoro in sé, ecco, questo come esito di queste politiche. Quindi cambiare le voci nel dibattito pubblico diventa anche un modo di cambiare le narrazioni nel dibattito pubblico.
Grazie Francesca e alla prossima.
Grazie Simone, grazie a voi.
Vivere senza papier in questo paese veramente è un calvario per noi. Tout est compliqué pour un sans-papier parce que tu n'as pas de droit.
Chi avete appena sentito parlare è Mamadou. Mamadou è in Francia dal 2019 e lavora nell'industria, si occupa di imballaggio. In poche parole quello che dice è: vivere senza documenti in questo paese è un calvario, tutto è più complicato per una persona senza documenti perché non ha diritti. E per questo Mamadou, il 17 ottobre, ha scioperato insieme ad altre centinaia di lavoratori sans papier, cioè senza il permesso di soggiorno. Un articolo del settimanale francese L'Obs racconta che su appello della CGT, uno dei maggiori sindacati del paese, e di altre associazioni, il 17 ottobre 500 persone sans papier, secondo altre testate e lo stesso sindacato sarebbero state più di 600, hanno occupato 33 aziende di costruzioni, logistiche e pulizie per denunciare lo sfruttamento a cui sono condannati e chiedere la loro regolarizzazione. Contemporaneamente, una ventina di lavoratori senza documenti impiegati nei cantieri dei Giochi Olimpici o della Grande Parigi, sostenuti dal sindacato CNTSO e da diversi collettivi di sans-papier, hanno brevemente occupato il cantiere dell'Arena Port de la Chapelle, che dovrebbe ospitare appunto le gare delle Olimpiadi nel 2024. Ora, in Francia, stando ai dati del 2023 della Istat francese, i lavoratori immigrati con o senza documenti rappresentano dal 40 al 62% dei professionisti nei settori dell'assistenza domiciliare, dell'edilizia, degli alberghi e della ristorazione, delle pulizie, della sicurezza e dell'agroalimentare. E il punto, per farla breve, è questo. In Francia, come in Italia, ci sono lavori che nessuno, se non un lavoratore straniero e senza permesso di soggiorno, sarebbe disposto a fare. Questa carenza di manodopera, però, si inserisce all'interno di un sistema marcio. In un articolo di Le Monde, Mohamed Traoré, 38 anni, originario del Mali e senza permesso di soggiorno, racconta che lui e molti come lui riescono a trovare lavoro pur non avendo i documenti attraverso un semplice quanto assurdo sotterfugio, cioè usando i documenti di qualcun altro. Mohamed Traoré, da quando è in Francia, ha lavorato sotto 4 diverse identità e spesso il suo datore di lavoro lo sapeva. A Le Monde dice, leggo proprio dall'articolo: nel 2013, quando facevo il custode, inizialmente lavoravo con i documenti di mio cugino, che non mi assomiglia per niente. Poi, dopo qualche mese, mio cugino non ha voluto più correre quel rischio, così ho portato al mio datore di lavoro un altro permesso di soggiorno, quello di un mio amico. Il datore di lavoro non si è scandalizzato, non ha sbattuto fuori dalla porta Mohamed per aver mentito sulla sua identità, ha cambiato nome sul bollettino della paga e Mohamed ha continuato a lavorare con l'identità di un'altra persona. Ecco, questo license fair da parte dei datori di lavoro dà a loro un potere straordinario.
Tout ce que demande ton patron, tu es obligé de le faire, sinon tu serais en fin de mission.
Questo è di nuovo Mamadou, l'uomo che abbiamo sentito parlare all'inizio, e dice che il lavoratore senza permesso di soggiorno è obbligato a stare alle condizioni imposte dal suo datore, altrimenti rischia il licenziamento. A questo si aggiunge un altro problema. Chi riesce a lavorare, pur accettando le condizioni a volte assurde imposte dal capo, deve fare i conti con chi decide di dargli in prestito, se così possiamo dire, l'identità. Alcuni chiedono fino al 10% dello stipendio e altri non si accontentano nemmeno di quello. Ecco, tornando allo sciopero del 17 ottobre, possiamo dire che ha ottenuto dei risultati positivi. Qualche giorno dopo sono stati firmati dei protocolli d'intesa con i quali i datori di lavoro si sono impegnati a sostenere i dipendenti nella regolarizzazione della loro situazione e quasi 620 scioperanti hanno ottenuto un modulo di richiesta di permesso di lavoro, il primo passo verso la firma di un contratto. Inoltre in Francia le cose potrebbero cambiare anche per i lavoratori sans papier. Lunedì, il 6 novembre, arriva in Senato un disegno di legge che, tra le altre cose, snellisce il processo di regolarizzazione. La proposta di legge, l'articolo 3 in particolare, consente ai lavoratori sans papier di essere regolarizzati di diritto se sono in Francia da 3 anni e hanno 8 buste paga, contro i 3 anni e le 24 buste paga accompagnate da una promessa di assunzione da parte del datore di lavoro della norma attualmente in vigore. L'articolo in questione ha suscitato naturalmente l'opposizione della destra, ma ha creato attriti anche all'interno della maggioranza. Per ora però, stando alle parole di Gérald Darmanin, il ministro degli interni francese, l'articolo resta. In una trasmissione di BFM TV ha detto: così come dobbiamo espellere i criminali stranieri, dobbiamo integrare i lavoratori stranieri. Ecco, se in Francia si sciopera e si ottengono anche dei risultati, in Algeria il 23 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che vieta lo sciopero e la partecipazione a movimenti di protesta a una serie di professioni, dai magistrati agli imam, dagli addetti alla sicurezza ai direttori di scuole e istituti. Si aggiunge, per altre professioni, come quelle sanitarie, in caso di sciopero, l'obbligo di presenza del 30% del personale. A Jeune Afrique, un membro del sindacato nazionale degli operatori sanitari ha detto: basta dire che questa è la fine degli scioperi. Insomma, dietro la scusa di garantire il funzionamento di alcuni servizi essenziali, il governo algerino rischia di limitare pesantemente il diritto allo sciopero, garantito dalla Costituzione del paese.
Fai quello che ami e non lavorerai un giorno in vita tua, che in perverse migliaia di posti ispirazionali sui social media ha assunto l'autorità della saggezza popolare e una validità retroattiva.
Per la rubrica Fuori anche da qui, questa settimana vi suggeriamo questo podcast, prodotto da Siamo Mine. È un'indagine sul mondo del lavoro contemporaneo che nasce dalla lettura de Il lavoro non ti ama di Sara Giaffi, tradotto in Italia da Minimum Fax. A sabato prossimo. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.